Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Voglio ringraziare Dio che Cristo ci terrà. Nessuno è capace a aggrapparsi a Dio e non mollare mai. Molliamo, cadiamo, ma Cristo ci terrà. Voglio ringraziare Dio. Padre, veniamo a te, un popolo bisognoso, ma un popolo curato. In ogni bisogno che ci troviamo, tu sei più che sufficiente. Tu inizi l'opera della salvezza, non iniziamo noi. E tu porterai a compimento, fino al giorno di Cristo, l'opera che tu hai iniziato. La nostra sicurezza non è perché siamo bravi, è in Gesù Cristo, in quello che tu hai compiuto in Gesù Cristo. Quindi Cristo è la nostra speranza e ti ringrazio per questa verità, per questa speranza viva e sicura. Certo, non vuol dire che possiamo solo non fare nulla, no, dobbiamo compiere la nostra salvezza con timore e tremore, ma sapendo che sei tu che operi in noi, il volere e il fare. Quindi ci presentiamo a te ringraziandoti per Gesù Cristo. Guida in questo studio che possiamo comprendere di più la salvezza. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Parecchie persone mi contattano facendomi domande o commenti sulla salvezza che è impossibile. Questa settimana, o la settimana scorsa, o in questi giorni, uno mi ha scritto, poi un'altra ho sentito da una signora, e poi questa è una cosa che sento costantemente negli anni, tantissime volte, e leggo un po' di un messaggio da uno che ha detto in modo abbastanza chiaro quello che tanti mi dicono. E vogliamo considerare la posizione e quello che dice Dio come risposta. Addirittura ho chiesto a questa persona, posso usare la tua lettera? Ha detto sì, puoi anche usare il mio nome. Ha detto, non serve il tuo nome, perché tu rappresenti tante persone. E lui, come si fa a conoscere i rapporti con Cristo al centro? Come si può conoscere i veri credenti? Grazie a Dio. Come si sperimenta la potenza di Dio in sé? Perché Dio non sceglie me e non mi aiuta? Io lo desidero ardentemente e lo chiedo sempre, ma se non ho la fortuna che Dio ancora non ha toccato il mio cuore e l'anima, che colpa ho? Mi fa pensare a Romani 9. E che cosa posso fare? Non tutti abbiamo la fortuna che ha lei. Io comunque non conosco ancora persone che vivono questa vita fatta al 100% di rinunciare. Conosco gente che dice di credere a parola, ma a conti fatti poi sono come me o peggio di me. Perché gli unici santi sono quelli in cielo. Perché, ripeto, gente che segue alla lettera i 10 comandamenti, che fanno contento Dio al 100% e che rinuncia a tutto su questa terra, ancora non ho mai conosciuto. Ma se parlando a me, dice di conoscerli, bene per loro, anzi beate quelle persone che ci riescono, ma spero che lo facciano con i fatti, non con parole. Anche perché una vita fatta, perché questa è la mentalità, senza amici, senza la TV, senza film, senza canzoni, senza internet, è già una vita di clausura, anzi senza essere chiuso dentro quattro mura. Spero con tutto il cuore che allora Dio mi illumini e mi faccia questa grazia, Allora ogni giorno chiedo e affido la mia vita nelle mani e volontà di Dio. Certo un po' mi ha cambiato e sto facendo miglioramenti, ma non posso dire di essere un santo e di essere in grado di rinunciare a tutto quello che sta sulla terra. Poi ognuno è diverso, siamo tutti diversi. Io personalmente per vivere in santità al 100% e per vivere come un santo dovrei allontanarmi da tutto e da tutti. E allora forse ci riuscirei. Altrimenti ho bisogno di un grosso, anzi grossissimo aiuto da Dio. Altrimenti non ce lo faccio. Sperando che ciò accade, aspetterò fiducioso e vedremo. Questa lettera, ben scritto, apprezzo questo uomo, rispecchia quello che ho sentito da tante persone. Poi una signora mi ha scritto di lei e suo marito: proviamo a seguire i comandamenti di Dio, ma è molto difficile riuscire a seguire i comandamenti. È difficile non cadere. Siamo grandi peccatori, vorremmo non cadere, ma siamo umani, facciamo fatica. Dovremmo seguire di più. Speranza, la nostra speranza è che il buon Dio ci cambia un po'. Non è bello rimanere così, ma Dio è buono verso di noi. Il suo cuore è buono. Noi abbiamo ancora spazzatura nei cuori. Rabbia, gelosia, stanchezza, delusioni, sofferenze. Però con l'aiuto di Dio le cose possono cambiare. Abbiamo visto i nostri peccati, ancora c'è mancanza di rispetto. E sento questo continuamente. Cerco ma non riesco. Cerco di vivere per Dio e non mi riesco. Allora, prima c'era il commento, adesso voglio dare qualche risposta biblica. Prima c'era qualche commento, perché Dio non ha toccato me? Io lo cerco. Allora, tanti brani che potrei citare, cito uno fra tanti. Giovanni 7, Gesù sta a Gerusalemme, giorni di festa, una festa religiosa dei giudei per ricordare Dio, e nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi ed esclamò dicendo: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, da dentro di lui scorgeranno fiumi di acqua viva. Ora egli disse questo dello Spirito, che avrebbero ricevuto coloro che avrebbero creduto in lui. Lo Spirito Santo, infatti, non era ancora stato dato, perché Gesù non era stato ancora glorificato. E quello che noto lì dice: se qualcuno, chiunque ha sete, venga a me e beva. Chiunque crede in me, chi crede in me, come ha detto la scrittura, da dentro di lui scorgeranno fiumi di acqua viva. Chiunque mi cerca, mi farò trovare da loro, salverò. Gesù salva chiunque va a lui con cuore. Allora, andare a Gesù con cuore. Immagini di essere un pirato e rubi una cassa di oro. Oro è leggero o oro è pesante? Come metallo. È molto pesante. È una cassa di oro. E la barca prende fuoco. E sta andando giù. E ci sono anche tanti squali nell'acqua. E questa cassa pesa tipo 200 kg. E hai un piccolo gommone che sostiene il peso di una persona a stento con un po' di acqua. Quindi se tu metti questa cassa dentro il gommone va giù tutto e ti trovi nell'acqua piena di squali. Il gommone può salvarti. Anzi, arriva dall'altra parte e ti gettano il gommone. Ma tu dici: ma non posso lasciare il mio oro. Dici: voglio la salvezza, ma rifiuti di lasciare il mio oro. Rifiuti di lasciare l'oro. Sarai salvato? Tu tieni il tuo oro e lo metti con te nel gommone. cosa succede? I squali fanno scontro per chi riesce a mangiarti prima. Allora, tu volevi la salvezza, ma non quanto volevi loro, giusto? Dicevi di volere la salvezza e avresti voluto la salvezza, ma non quanto volevi loro. In Geremia 29, Dio dice: mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. E quindi Gesù dice: la salvezza è per tutto, venite a me, lo dice più volte, venite a me. Ma dobbiamo andare a Lui, volendo Lui, ma non sì, vorrei. Ricordate in Matteo 13, Gesù parla di un uomo che ha trovato il tesoro della salvezza, quanto lo voleva? Vi leggo, Matteo 13, 44, il regno dei cieli vuol dire la salvezza. Di nuovo, il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo, che un uomo, avendolo trovato, nasconde, e per la gioia che ne ha, va, vendi tutto ciò che ha e compra quel campo. Trova un tesoro e dice: è quello che voglio. Ma per avere questo tesoro, va a vendere tutto quello che ha. Dice: quel tesoro mi vale più di tutto. Allora, spesso abbiamo degli ostacoli a voler Cristo. Può essere che non voglio abbandonare un certo peccato, o un rapporto che non va bene, o non voglio perdere l'approvazione delle persone che mi vedono bene e: ah, ma se io seguo Cristo mi vedranno un fanatico. Può essere: ah, ma io ho questo hobby, questo sport, o questo modo di passare il tempo, ma io se ho Cristo non posso più fare quello, allora non lo so, ma magari. E quindi vogliamo Cristo, ma non totalmente. Quindi il problema non è che Dio non ti tocca, è che ancora non abbiamo visto il valore di Cristo. E quindi la preghiera: Signore, fammi vedere il valore di Cristo, fammi vedere il valore di Cristo, fammi vedere l'inganno di quello che mi ostacola, fammi vedere l'inganno di quello che mi ostacola. Tante persone arriveranno al giudizio dicendo: io sapevo, ma non mi sono aggrappato a Cristo. Parlavamo a cena, noi uomini, del fatto che se sappiamo una cosa che serve, ma non lo facciamo, sappiamo, ma non lo facciamo, sì, mi servirebbe, sì, dovrei fare quello. È pericolosissimo, perché distrugge il carattere. Ci distrugge il carattere. Ma allora, consideriamo i comandamenti di Dio. Abbiamo sentito: ma io non conosco nessuno che riesce a seguire i comandamenti di Dio. Proviamo, magari se Dio ci aiuta un po', allora riusciremo. Ma a che cosa servono i comandamenti di Dio? Sono da obbedire. Chi è Dio? Dio è il nostro creatore, ci dà la vita, ci dà il mondo con la pioggia, le piante che danno cibo, aria da respirare, ci dà la forza, ci dà materie che possiamo usare per costruire cose. Tutto viene da Dio. E come creatore è giusto che obbediamo ai suoi comandamenti, perché è il nostro creatore. Addirittura ha detto che alla fine, dopo la vita, questa sulla terra, ci troveremo per essere giudicati se abbiamo seguito i comandamenti o no. Ma non seguiamo i comandamenti, perché no? Perché non seguiamo i comandamenti? Non sono mica le circostanze, è il nostro cuore. Perché di cuore siamo peccatori. Di cuori siamo peccatori. E chi siamo? In Romani 5, Adamo ha scelto di peccare, Adamo ed Eva, e Adamo, essendo il primo uomo, e tutti gli uomini sono discendenti da Adamo, ha trasmesso il peccato a tutti gli uomini, tutte le persone, uomini e donne. Infatti in Romani 5, 12 e 14 leggiamo di questo. Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, e così la morte si è estesa a tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Perché fino alla legge il peccato era nel mondo. Ora il peccato non è imputato se non vi è legge. Tuttavia, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo, che è figura di colui che doveva venire. Adamo ha peccato e tutti i suoi discendenti, noi, abbiamo ereditato questa natura di essere peccatori. Noi pecchiamo perché siamo peccatori e il nostro peccato è più forte di noi. Cioè, uno può scegliere di non commettere quel peccato, ma non può scegliere di non peccare. In Giovanni 8, 34, 35 leggiamo: Gesù rispose loro: in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Or lo schiavo non rimane per sempre nella casa, il figlio invece vi rimane per sempre. Se tu sei schiavo di casa, non resterai sempre nella casa di Dio. Al giudizio sarai schiacciato nelle tenebre. Noi siamo peccatori. Noi siamo schiavi del peccato. In Marco 7, da 15 in poi, molto spesso vogliamo giustificare il nostro peccato. Ma è perché mio coniuge mi ha agitato. I miei figli sono stati disperienti, ma al lavoro mi hanno trattato male, era il traffico, era il caldo, era la stanchezza. Vogliamo giustificare il peccato che non era da me, era qualcosa di fuori, al di fuori di me, che mi ha fatto peccare, quindi il mio cuore non è così. No, pecchiamo perché è nel nostro cuore. E Gesù, parlando con la folla, spiega una cosa che poi spiega più a fondo con i discepoli. Vi leggo Marco 7. Ma sono le cose di esterno che ci fanno peccare, tipo cibi impuri. E Gesù dice: non c'è nulla di esterno all'uomo che, entrando in lui, possa contaminarlo. Sono invece le cose che escono da lui che lo contaminano. Chi ha orecchi da udire, oda. Quando poi egli fu rientrato in casa, lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogarono sul significato della parabola, ed egli disse loro: siete anche voi così privi di intelligenza? Non capite che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non può contaminarlo, perché non entra nel suo cuore, ma nel ventre, e poi se ne va nella fogna, purificando così tutti i cibi? Disse ancora: ciò che esce dall'uomo, quello lo contamina. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, procedono pensieri malvagi, adulteri, fornicazioni, omicidi, furti, cupidigie, malizie, frodi, dissolutezza, invidia, bestemmia, orgoglio, stoltezza. Tutte queste cose malvagie escono da di dentro dell'uomo e lo contaminano. Non devi mai dire: ma perché? Perché mi ha trattato così? Stavo solo reagendo. Mai, mai il peccato di un altro ti fa peccare. Casomai il peccato di un altro rivela il tuo peccato. Casomai le circostanze, le difficoltà rivelano, ma non ti fanno peccare. Non possono far peccare. Il peccato era già dentro. Quindi prima cosa è di non scusarci, ma riconoscere: no, io ho peccato perché era nel mio cuore. Poi un'altra cosa. Il discorso che ha fatto quell'uomo, quella donna, che fanno tanti, ma non riesco, io non conosco nessuno che vive 100% per Dio. Giusto? Nessuno riesce a vivere 100% per Dio. La salvezza non arriva vivendo 100% per Dio. Allora, c'è una credenza molto storta, sbagliata biblicamente. La gente crede, ma Dio mi accetterà perché sa che cerco di fare del bene. Cerco di fare del bene e non fare del male. E effettivamente, anche se cado delle volte, faccio più bene del male. Ma il giudizio non è che fai più bene del male. Se un uomo vive bene, aiuta tutti, è onesto, non fa mai nessun reato, e poi un bel giorno va ad uccidere delle persone, e poi vive bene, e poi lo beccano. E lui dice, ma ho vissuto 50 anni facendo solo del bene, e per un solo giorno di aver ucciso delle persone mi mettete in galera? Scusami! Non contate 50 anni di bontà? Non ho fatto male neanche la formica per 50 anni. Un solo giorno mi arrabbio, uccido le persone e volete mettermi in galera? Così dice il giudice. Tu non vai in galera perché hai fatto più male che bene. Tu vai in galera per il male che hai fatto. Il giudizio è sui tuoi reati. E infatti in Giacomo 2, 10-11 leggiamo, parlando della legge di Dio, chiunque infatti osserva tutta la legge, ma viene meno in un sol punto, è colpevole su tutti i punti. Infatti colui che ha detto non commettere adulterio, ha anche detto non uccidere. Per cui se tu non commetti adulterio, ma uccidi, sei trasgressore della legge. Ma io non faccio come gli altri. Tu non vieni giudicato confrontandoti con gli altri. Sarai giudicato per i tuoi peccati. E se tu manchi in una cosa, tu sei colpevole. Sei un peccatore. Il salario del peccato è la morte. Romani 3:19 addirittura dichiara che nessuno sarà giustificato davanti a Dio. Cosa vuol dire quella frase? Giustificato non è una parola che usiamo in modo biblico spesso. Sta parlando del tribunale di Dio, dove i due possibili esiti sono essere condannato oppure giustificato. Se tu sei colpevole, tu vieni condannato. Se tu non sei colpevole, tu sei giustificato e puoi andare libero. Allora, parlando di quello, al tribunale di Dio, al giudizio finale, ci sarà qualcuno che sarà giustificato, dichiarato innocente, avendo ubbidito alla legge, per le opere della legge? Leggiamo quello che dice la Bibbia in Romani 3:19-20. Or noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice per coloro che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia colpevole davanti a Dio. Perché nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui per le opere della legge. Mediante la legge, infatti, vi è la conoscenza del peccato. Nessuna carne, nessun essere umano sarà giustificato davanti a Dio, al giudizio. Nessuno dirà, tu hai vissuto bene. No, nessuno, tutti colpevoli. Infatti, la legge dà la conoscenza del peccato. Romani 7, Paolo dice, io non sapevo cosa fosse la concupiscenza, finché non ho letto, non concupire. E poi ho capito, io faccio quello. Allora, Dio è santo, la sua legge è santo, la sua legge è come dovremmo vivere. Dovremmo obbedire alla legge, ma non lo facciamo. E perciò siamo peccatori, colpevoli, davanti a Dio, tutti. Non c'è nessuno che arriva a Dio, non c'è nessuno buono abbastanza per essere salvato, per mezzo dell'ubbidienza. Siamo tutti mancanti. Allora, Come si arriva alla salvezza? Non migliorando. Non che Dio mi aiuti un po' a migliorare. Perché io ho già una vita di reati contro Dio. E anche se potessi, che non posso, smettere totalmente a peccare, questi reati come faccio? Ho una vita di reati. Come faccio per quelli? Dio ci chiama a ravvederci e credere. Leggo quello che Gesù, appena dopo il suo battesimo, quando ha iniziato a girare come il Cristo, a mostrare chi è, ha iniziato a predicare il messaggio. Leggo in Marco 1:14-15. Ora, dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea, predicando l'Evangelo del Regno di Dio e dicendo: il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. L'Evangelo che c'è perdono per mezzo dell'opera di Gesù Cristo. Pietro a Gerusalemme, giorno di Pentecoste, c'è una grande folla e prima parlo con loro del loro peccato. Questi erano i giudei, persone religiose, il popolo di Dio. Dice: no, siete colpevoli. Siete colpevoli, ma c'è perdono. Come dobbiamo fare? Dovete ravvedervi. Leggo. Lui dice, questo è Atti 2:36-40. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che quel Gesù che voi avete crocifisso, Dio lo ha fatto Signore e Cristo. Ora essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore e chiesero a Pietro e agli apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? Allora Pietro disse loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché la promessa è per voi e per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. E con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Scongiurava loro: salvatevi da questa generazione. Senti, dovresti credere. No, salvatevi. Scongiurava. Cosa vuol dire scongiurare? Ragazzi, una parola che non usate. Scongiurare. Dovete scrivere giù stasera e chiedere a casa. Scongiurare. Chiedete. Scongiurare. Cosa vuol dire? Quindi quando diceva che Pietro scongiurava, è molto forte. Ma notate che dice: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo. Allora, dicendo questo ai giudei, sta dicendo di credere in Gesù. Riconoscete che Gesù non è solo un uomo, come pensavate. Gesù è il Cristo. Quindi, e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo, vuol dire: io credo in Gesù come il Cristo che ci salva. Ravvedetevi e credete in Gesù Cristo. Essere battezzati nel suo nome è proprio quello. In Atti 3:19, Giovanni e Pietro vanno al tempio, guariscono quell'uomo, la folla corre lì per ascoltare e lui predicando mostra il loro peccato e come essere salvati. Atti 3:14. Ma voi, parlando alla folla, ma voi rinnegaste il santo, il giusto, e chiedeste che vi fosse dato un assassino e uccideste l'autore della vita che Dio ha risuscitato dai morti e del quale noi siamo testimoni. E per la fede nel nome di Gesù, quest'uomo che voi vedete e conoscete è stato fortificato dal suo nome. E la fede che si ha per mezzo suo gli ha dato la completa guarigione delle membra in presenza di tutti voi. Ma ora, fratelli, io so che lo avete fatto per ignoranza, come hanno fatto pure i vostri capi, ma Dio ha così adempiuto le cose che egli aveva predetto per bocca di tutti i suoi profeti, e cioè che il suo Cristo avrebbe sofferto. Ravvedetevi dunque e convertitevi affinché i vostri peccati siano cancellati, perché vengono dei tempi di refrigerio dalla presenza del Signore. Amen. Grazie a Dio che si può avere i peccati cancellati. Non si arriva a vivere bene abbastanza, ma si può avere i peccati cancellati. Questo è tutto diverso. La salvezza non è migliorando. Nessuno riesce a migliorare abbastanza. La salvezza è che i peccati vengono cancellati perché si ravvede: Signore, sono peccatore! E non cerco più di arrivarci per il mio merito, perché non ci riesco. Mi aggrappo a Gesù Cristo, a quello che ha fatto. Quando Paolo era ad Atene, parlando con gentili, pagani, che adoravano tanti dei falsi, Gesù, prima di tutto Paolo ha mostrato loro che erano peccatori, che questi dei non sono i veri dei. Il vero Dio che voi non conoscete, che ha creato tutto, che ci dà la vita, che voi non seguite. E poi, spiegando quello, dice 17 e 30 di Atti: Dio dunque, passando sopra ai tempi dell'ignoranza, ora comanda a tutti gli uomini in ogni luogo che si ravvedano, poiché egli ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia per mezzo di quell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato prova a tutti risuscitandolo dai morti. Così dice: ravvedetevi, riconoscere: io sono peccatore, ho bisogno del perdono, che i miei peccati siano cancellati. Ma allora cosa serve la legge di Dio se non riusciamo a seguirlo? Ci mostra il nostro bisogno di Cristo. Se non fosse la legge, potrei dire: ma io sono abbastanza, sono una buona persona, confrontandomi con altri, che non è il metro. Anche se non sempre, quando io mi confronto con altri, con chi scelgo di confrontarmi? Quelli peggio di me o quelli meglio di me? Quando mi confronto con gli altri, ma io non farei quello, chi scelgo? Chi fa cose che non faccio? Non scelgo quelli che sono molto più bravi di me, scelgo quelli che sono peggio. Comunque, nessun confronto mi basterebbe. Ma la legge di Dio ci mostra quanto siamo peccatori, in modo che vediamo che abbiamo bisogno del Salvatore Gesù Cristo. La Bibbia lo chiama in Galati 3 un precettore, uno che ci porta. Allora, voglio leggere quello, se volete trovare, un brano un po' lungo, ma utile. Galati 3, dal versetto 21 a 28. E altrove Paolo dichiara in Romani 7 che la legge lo ha rivelato il suo peccato. Qui parla di quello che fa. La legge è buona, siamo noi peccatori e non riusciamo a seguire a causa del nostro peccato. Ma leggiamo Galati 3 da 21. La legge è dunque contraria alle promesse di Dio? Così non sia. Perché se fosse stata data una legge capace di dare la vita, allora veramente la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Ma la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato, affinché fosse data ai credenti la promessa per la fede di Gesù Cristo. Ora, prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi sotto la legge, come rinchiusi, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata nostro precettore per portarci a Cristo, affinché fossimo giustificati per fede. Ma venuta la fede, non siamo più sotto un precettore, perché voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù. Poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Una cosa importante, quando Paolo dice voi tutti, sta parlando di, all'inizio della lettera, sta parlando di chi è già in Cristo. Non sta parlando di chiunque, sta parlando di chi ha già Cristo. Ma la cosa importante è la legge di Dio è stato un precettore per portarci a Cristo affinché fossimo giustificati per fede. Cioè, la legge, i comandamenti ci mostrano quanto siamo peccatori. E per quanto uno cerca, Signore aiutami, ad ubbidire tutto, non riesce, non perfettamente, e serve quello. E così arrivo ad essere disperato, se la legge fa la sua opera in me, a dire io non riesco, Signore. Signore, non riesco, salvami tu. E lui dice, io ti salvo in Gesù Cristo. E Gesù Cristo è quel Salvatore che ci serve, ma è la legge, i comandamenti che ci mostrano che ci serve un Salvatore. Non ce la facciamo da soli. Ho letto prima in Giovanni 8 che chi pecca è schiavo del peccato, ma poi Gesù prosegue che c'è libertà in Cristo. Leggo di nuovo, però aggiungendo quel versetto, Giovanni 8, 34 a 35, 36. Gesù rispose loro, in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non rimane per sempre nella casa, il figlio invece vi rimane per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Il figlio ci libera dal nostro peccato. Quello che era impossibile per conto mio a superare il mio peccato, in Cristo posso, non sono più schiavo, io posso camminare in obbedienza. Non potevo prima, non devo peccare, non devo continuare a reagire così. Io posso reagire in santità, dove prima in quella situazione sempre uscivo il mio peccato. Non sono più schiavo del peccato. Posso scegliere a peccare, ma non sono più obbligato a peccare. In Efesini 2, parlando della salvezza, dice non è per opere, cioè non è per quello che faccio io, non è perché io obbedisco abbastanza, è solo per fede, per grazia. Leggo Efesini 2, 8 a 10, e quando dice che siamo stati creati in Cristo Gesù, parla di questa salvezza per grazia. Voi infatti siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. Nessuno è salvato per opere. Nessuno è salvato perché è bravo e riesce a seguire tutto. Nessuno. Siamo salvati per fede, che è un dono. E poi quando Dio salva una persona, abbiamo letto, siamo creati in Cristo Gesù. Parli di questa nuova vita che Dio dà. In 2 Corinzi 5,17 leggiamo, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco tutte le cose sono diventate nuove. Quindi ai nostri figli, alle persone con cui parliamo, non diciamo dovresti seguire i comandamenti. Sì, dobbiamo dire dovresti seguire i comandamenti. Perché se, guarda, tu non li segui, tu sei colpevole, tu sarai condannato da Dio per questo. Hai bisogno del perdono, hai bisogno che i tuoi peccati siano cancellati. Hai bisogno che la tua colpa sia tolta da te. Hai bisogno del perdono. E quello è in Gesù Cristo. Quindi la salvezza, qui c'è un detto. Se vuoi scriverlo o ricordarlo, la salvezza non è un premio per quelli che la meritano. La salvezza non è un premio per quelli che la meritano. Piuttosto la salvezza è un dono per i colpevoli che si umiliano di cuore e riconoscono la loro colpa e credono che solo in Gesù Cristo c'è il perdono di cui hanno bisogno. La salvezza non è un premio per quelli bravi che la meritano, perché nessuno la merita. La salvezza è un dono per quelli colpevoli che si umiliano davanti a Dio, riconoscono la loro colpa, come il ladrone sulla croce accanto a Gesù, che diceva: noi meritiamo quello che sì, ci fanno, ma questo qui non ha fatto niente. Signore, ricordami quando ritorni nel tuo regno, nella tua gloria. Lui credeva: tu puoi salvarmi, io sono colpevole. La salvezza è un dono per chi riconosce di essere colpevole e si aggrappa con tutto il cuore a Gesù Cristo. La salvezza quindi non è perché uno è bravo e buono. E chiunque cerca Dio con tutto il cuore, che è quell'uomo, abbiamo letto in Matteo 13, 44, che avendo trovato un tesoro nel campo, per la gioia che ne aveva, è andato e ha venduto tutto quello che ha per comprare quel campo, perché lui dice: io voglio la salvezza con tutto il mio cuore. E se tu dici: ma non riesco a rinunciare a questo o quell'altro, Gesù ha una parola per te. In Marco 8, Gesù, chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: chiunque vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chiunque farà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amore mio e dell'Evangelo la salverà. Che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? E che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua? Quando Gesù parla di chi vuole salvare la vita, qualcosa della vita terrena che tu hai costruito, che stai cercando di avere. Chi vuole salvare la sua vita la perderà, ma chi perde la sua vita, non fisicamente, ma perde tutto quello che ci teneva a avere, per amore mio e dell'Evangelo. Io voglio Cristo, ama Cristo, voglio Cristo. Non mi importa il resto, posso perdere tutto, ma voglio Cristo. La salvezza è voler Cristo. La salvezza è quel tesoro che quell'uomo ha trovato nel campo. Voleva. Cos'è la salvezza? Cos'è la vita eterna? Gesù dice, Giovanni 17,3, e questa è la vita eterna, che essi conoscono te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. La salvezza è di avere Dio, non è: ah, voglio andare in cielo dove ci saranno i miei cari. No, la salvezza è essere in rapporto con Dio. Io voglio Cristo, voglio Cristo. Signore, salvami, voglio essere con te. E chi vuole Cristo sarà salvato. Sarà salvato, ma devi vedere che tutto quello che sembra importante è un inganno, è come quella cassa di oro nella barca che sta andando giù, e se tu cerchi di salvare quella cassa di oro che era il tuo tesoro terreno, ti porterà giù con sé. Signore, no, no, Signore, mi interessa solo la salvezza, ci pensi tu al resto. Devi vedere che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se perde l'anima sua. E quindi, alla domanda, ma come si riesce a vivere così bene da essere salvato? Non si riesce a vivere così bene da essere salvato. Si riconosce di non riuscire, si riconosce: io pecco perché sono peccatore, salvami tu, cancella il mio peccato. Credo che Gesù è andato alla croce per peccatori come me, per me. Cosa c'entra questo con chi è già salvato? Così dice Paolo ai Galati: avendo iniziato con lo Spirito, voglio concludere e arrivare nella carne? Non siete riusciti ad arrivare a Cristo per le vostre opere? Voglio restare in Cristo con le vostre opere? Non potevi meritare la salvezza all'inizio? Vuoi credere di meritare la salvezza adesso? Dobbiamo vedere Cristo tutta la vita. Non è che mai io sono già salvato, è una polizza di assicurazione che metto nella tasca e sono sicuro, così quando muoio, se tu credi così, tu non sei salvato. Se tu la vedi così, tu non sei salvato, perché se sei salvato hai lo Spirito Santo, che non ti permette di vederla così. Puoi avere pensieri storti, ma se tu vedi Cristo quasi come una polizza di assicurazione, io sono salvato, vivo come voglio, ma comunque sono salvato, tu non hai lo Spirito Santo, perché Lui ci brama fino alla gelosia. Ci brama fino alla gelosia. Primo Giovanni, abbiamo studiato poco fa, finito, dice, chi dice, io lo conosco, io sono salvato, io ho Cristo, e continua a camminare nel peccato, è bugiardo. La verità non è in lui. Non è salvato perché cammina bene. Cammina bene perché è salvato. Cammina bene perché è salvato. Benzina non diventa benzina perché fa andare la macchina. La macchina va perché c'è benzina. E quando uno ha Cristo, per forza deve continuare a vedere Cristo come la sua giustizia. Per quanto cresciamo, per quanto pecchiamo meno, per quanto camminiamo sempre più, impossibile vivere così senza Cristo. Con Cristo posso vivere una vita di santità. Ma quando cado, confesso il mio peccato, aggrappandomi a Cristo, e io ricevo il perdono. Ma la mia giustizia non è mai il mio cammino. La mia giustizia è sempre Gesù Cristo. E quindi dal primo giorno fino al giorno che lascio questo corpo, mi aggrappo a Gesù Cristo come la mia giustizia. Dio mi ha salvato per l'opera di Cristo ed io sono salvato per l'opera di Cristo. E quindi quando gli altri dicono, come riesci a camminare così? Guarda, cammino come non potevo mai camminare prima. Prima non potevo camminare così, ma non cammino abbastanza per essere salvato. Io sono salvato per l'opera di Gesù Cristo. Questo dobbiamo annunciare. E se qualcuno pensa, ah, ma tu sei bravo, tu riesci, dobbiamo dire, io non riesco a vivere al metro di Dio. Io sono salvato perché Gesù Cristo ha pagato la mia condanna. Il mio peccato è cancellato e Gesù Cristo è la mia giustizia. Cammino molto meglio di quanto camminavo prima, quello sì, ma non abbastanza per essere salvato. Sono salvato in Gesù Cristo. Dobbiamo evangelizzare con umiltà, essendo i primi a dire, sono giustificato non perché sono bravo, ma in Gesù Cristo. Quindi questo è un po' una risposta alle tante persone che mi chiedono, ma come si riesce a vivere così? Io sto cercando, non ci riesco. Beati quelli che riescono. No, non siamo salvati perché riusciamo. Siamo salvati perché abbiamo visto di non riuscire e ci siamo aggrappati a Gesù Cristo. Aggrappiamoci a Cristo con tutto il cuore e proclamiamo questa salvezza, questo perdono a tutti, perché il giorno del giudizio sta arrivando. Oggi c'è ancora la salvezza. Non è detto che ci sarà domani. Oggi c'è la salvezza. E come Pietro scongiurava le persone a scappare dal giudizio aggrappandosi a Cristo, dobbiamo scongiurare le persone, perché il tempo è breve. Preghiamo. Padre nostro, io ti ringrazio che in Gesù Cristo c'è perdono. Perché abbiamo bisogno del perdono, perché senza il perdono siamo tutti colpevoli. Senza il perdono siamo tutti sotto la condanna, perché abbiamo tutti peccato contro di te. E tu sei santo. E chi è colpevole su un punto è trasgressore della legge. Ma in Gesù Cristo c'è il perdono. I peccati in Cristo vengono cancellati. C'è la giustizia che non potevamo mai raggiungere con le opere. Oh, grazie per un grande Salvatore come Gesù Cristo. E ti prego che possiamo proclamare con chiarezza questa salvezza. Che possiamo proclamare perché tutti hanno bisogno, perché saremo tutti davanti al giudice Gesù Cristo. Oggi è il giorno della salvezza, non domani, solo oggi. Aprici porte e fa sì che possiamo avere il coraggio di proclamare con chiarezza questo meraviglioso Evangelo che può salvare i peggiori peccatori. Padre, grazie che chiunque ti cerca con tutto il cuore, tu salverai. Nessuno è ostacolato. Oh, ti prego che più persone possano vedere il valore assoluto della salvezza. Ti prego questo. Glorificati tramite noi, salvando altri per fede, come hai salvato noi. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.